Un festival che si rivolge in Italia numerosissimi, senz'altro il più innocente e profondo. Qui per sentire lezioni di filosofia non si paga, lo scopo non è il business editoriale, lo scopo è diffondere cultura. Detto questo, dobbiamo parlare di erotica, cosa che mi ha inquietato quando Michelino Borsari mi ha dato questo titolo, dico ma cosa c'entra con la comunità? E poi pensandoci c'entra moltissimo, perché oltre alla grande comunità costituita da tutti noi, c'è anche quella piccola comunità costituita da due persone, che sono coloro che si amano. E la comunità incomincia forse già con il numero 3, il numero 3 è già una moltitudine, tutti quanti ne abbiamo esperienza, quando ci produciamo in discorsi duali intensi è sufficiente che si aggiunga un terzo che automaticamente ci si mette a parlare del tempo, quindi vuol dire che in due si producono discorsi ad alto valore simbolico con un linguaggio che conoscono solo quei due. E sarà stata questa anche la ragione per cui la lingua greca, accanto al plurale e al singolare, ha individuato anche il duale. Il duale è il discorso che si tiene tra due, con un valore simbolico altissimo, dove a parlare non è solo la ragione, come accade nel discorso plurale, ma a parlare è anche la follia che ci abita. Gli innamorati parlano un linguaggio generato dalla follia che ciascuno di noi possiede e che cerca di contenere attraverso i processi razionali. Freud diceva che l'innamoramento è una malattia grave, che ha il solo pregio di essere breve. Ed effettivamente, se noi ascoltiamo il linguaggio degli amanti, lo possiamo senz'altro accostare al linguaggio di coloro che delirano. Nel senso, senza di te mi cade il mondo, non è vero che cade il mondo. Oppure se te ne vai è come se spegnesse il sole, non è vero. E però c'è questa tensione folle all'interno delle cose d'amore, e anche il linguaggio popolare ne parla con grande allusione alla follia, mi fa impazzire, con te perdo la testa. Allora vediamo un po' questo nesso tra questa dimensione che è appunto l'erotica e la follia, che non è solo un'intuizione di Freud. Freud l'ha ripresa sostanzialmente da Platone. Platone dice che la follia dal Dio proveniente è assai più bella della ragione di origine umana. E detta da Platone una frase del genere è importante, perché Platone è colui che ha fondato la ragione in Occidente. Noi parliamo come ci ha insegnato a parlare Platone, pensiamo come ci ha insegnato a pensare Platone. Parliamo e pensiamo secondo il principio di identità e di non contraddizione. Amore parla invece in una modalità sovrabbondante, accostando tutte le cose, infrangendo la contraddizione, facendo oscillare i principi di identità. E allora perché Platone ci dice che le cose più belle ci vengono dalla follia? Ecco, questa è la riflessione su cui noi oggi ci tratteremo. Nel simposio noi leggiamo che gli amanti che passano la vita insieme non sanno cosa vogliono l'uno dall'altro, dice Platone. E non è certo per i piaceri carnali che essi amano stare così a lungo insieme. È allora evidente che hanno cose da dire che non riescono a dire e perciò parlano in modo enigmatico e buio. Bene, allora gli amanti hanno cose da dire che non riescono a dire, il che significa che il discorso amoroso incomincia proprio perché fallisce il discorso razionale. E allora inoltriamoci questa follia che Platone attribuisce al mondo preumano, al mondo antecedente l'umano, al mondo degli dèi, che è un mondo che non rispetta il principio di non contraddizione, tantomeno il principio di identità, che sono i due grandi principi della ragione, a proposito della quale già Kant ci avvertiva che la ragione è un'isola piccolissima nell'oceano degli Arrazionami, quindi dobbiamo sapere di essere abitati dalle Arrazionami. Da resto anche Eraclito ci dice che il Dio è guerra e pace, sazietà e fame, inverno e estate, pace e guerra, e si mescolano tutte le cose assumendo di volta in volta il loro aroma. Allora la divinità viene assunta come ciò da cui l'umanità si è emancipata, come ciò che ha consentito all'uomo di prodursi in quella difesa dalla follia che si chiama ragione. Sempre Eraclito ci dice che l'uomo ritiene giusta una cosa e ingiusta l'altra, eccolo qui funzionale il principio di non contraddizione. Mentre per il Dio tutto è bello, tutto è buono, tutto è giusto. Bene, l'uomo si è emancipato da questa dimensione folle, prima attraverso i riti, a cui tutte le popolazioni primitive si sottopongono, perché senza regole non si capisce più l'ordine del linguaggio e l'ordine del comportamento. Poi attraverso le religioni, che attraverso comandamenti e precetti danno delle misure e delle regole di vita. Infine con la filosofia. Potremmo pensare che la filosofia, inaugurando la ragione, abbia costituito una sorta di difesa dall'angoscia che deriva dall'imprevedibile. Finché gli uomini non hanno codificato l'ordine del mondo, il mondo è pauroso e imprevedibile, perché tutte le cose si prestano ad una polivalenza di significati e quindi di utilizzo delle cose stesse che non consentono alcuna prevedibilità. Io sto usando un microfono, il microfono serve per parlare a voi, ma potrei anche prendere questo microfono e tirarlo in prima fila, allora acquista un altro significato, diventa un'arma impropria. Tutte le cose sono polivalenti, tutte le cose si istituiscono in una molteplicità di significati. La ragione ci obbliga a stabilire che il microfono e non altro. Eccolo qua il principio di non contraddizione che fonda la ragione. Ma non è vero che non è altro. La ragione è sostanzialmente un sistema di regole per consentirci di convivere in quiete, sapendo che quando io dico microfono intendo questa cosa e l'utilizzo che ne faccio è corrispondente alla regola che ci siamo dati. Ma sotto queste regole c'è la nostra follia individuale, che è poi ciò che ci caratterizza. Ciascuno di noi è diverso dall'altro non per l'uso della ragione che ci fa tutti uguali, ma per la qualità della sua follia, che fa sì che io non sia un altro e l'altro non sia me. Bene, in questo scenario che Platone distingue come differenza radicale tra uomini e dei, la psicologia, che è un cascame della filosofia, lo sviluppa nella configurazione io, che è la dimensione razionale, e inconscio, che è la nostra dimensione folle. Bene, amore, dice Platone, è un metaxu tra uomini e dei, quindi un intermediario tra la dimensione folle e la dimensione razionale. È il mediatore che consente, in termini psicologici, al nostro inconscio folle di parlare la nostra parte razionale e la nostra parte razionale al nostro inconscio folle. Metaxu, nella vita si alimenta di questo rapporto. Ovviamente chi precipita nella follia e ci rimane fuoriesce dalla comunità degli uomini, ma anche coloro che stanno ben arginati nelle regole della ragione fuoriescono dalla fecondità della comunicazione. E allora ci vuole questo continuo dialogo tra dimensione razionale e dimensione folle, e il mediatore di questo dialogo si chiama Eros. Così almeno ci dice Platone. Freud è stato un grande lettore di Platone. Dell'erotica Platone ci parla in un dialogo che è il Simposio, che incomincia in una maniera strana. Agatone invita alcuni amici a parlare delle cose d'amore, e Socrate, nell'avviarsi verso la casa di Agatone, ha un attacco di atopia. Si ferma sotto un portico, se ne sta lì immobile in silenzio. I suoi amici lo lasciano perché conoscono questa sindrome, raggiungono la casa di Agatone. Agatone chiede: dove è Socrate? Massimo è stato colpito dal solito attacco di atopia. Alcibiade, che era il generale dei Greci, dice: sì, mi ricordo che anche in battaglia ogni tanto Socrate era attaccato da questi, da questa forma, restava 24 ore su 24 immobile, suscitando l'ilarità dei suoi soldati. Naturalmente gli psichiatri si sono buttati alla ricerca di questo fenomeno atopico e hanno pensato che Socrate fosse epilettico. No, non era epilettico, perché l'epilessia era una malattia già ben segnalata da Ippocrate prima di Socrate. Quale Ippocrate dice: chiamiamo questa malattia male sacro solo per effetto della nostra ignoranza, non c'è nulla di sacro nelle malattie se non la nostra ignoranza. Quando ne avremo colto le connessioni, i legami, le cause, la derubricheremo dalla sacralità. E introduce appunto la parola epilessia. Quindi, se l'epilessia era nota, l'atopia non è epilessia. Assumiamola in chiave simbolica questa parola atopia. Topos in greco vuol dire luogo. E se il luogo della nostra relazione è il luogo della ragione, se vogliamo parlare d'amore dobbiamo dislocarci dal luogo della ragione. In chiave psicologica dobbiamo dislocarci dal luogo dell'io. Atopia vuol dire dislocazione. Dobbiamo parlare a partire da un generatore linguistico che non è la razionalità. Quando Socrate entra nella casa di Agatone, si mangia, si comincia a discutere, ne parlano i convitati, dicono la loro teoria sull'amore, e poi prende a parlare Socrate dicendo: voi sapete che io sono il filosofo che non sa niente, però di una cosa ho una vera episteme. Questa cosa sono le cose d'amore, ta erotica. Dunque, io sono quello che non sa niente, Andiamo bene. Perché con questa frase la dotta ignoranza non era tanto una civetteria di Socrate, la dotta ignoranza è lo statuto della filosofia. I filosofi, a differenza dei sapienti, non sanno. Non sanno. I sapienti sanno, gli uomini di religione sanno, hanno la verità alle loro spalle. E la loro relazione con coloro che la vogliono apprendere è una relazione di trasmissione. Il metodo lo possiamo definire catechetico: io possiedo la verità e te la insegno. San Paolo ne parla di coloro che ascoltano e apprendono come di parlano di loro come un vasum receptionis, un luogo in cui si acquisisce quello che uno sa. Il nostro ordine di istruzione è fondato sul metodo catechetico, sacerdotale, sapienziale. L'insegnante sa e trasmette. Il che presume che gli uomini non dispongano di un sapere, non dispongano di una verità. C'è una sfiducia radicale nell'uomo con questo tipo di atteggiamento. Socrate invece ritiene che la verità sia in ciascun uomo. E il compito del filosofo non è di fornire la verità, ma di saggiare le opinioni degli uomini. E fa un esempio ben preciso, esattamente come il vasaio che con la nocca del dito verifica se il materiale di cui è fatto il vaso è vero, bronzo oppure no. Il filosofo ha il compito del vasaio: sentire se gli argomenti che i convenuti propongono intorno all'argomento in discussione si fonda su di sé questa opinione, oppure dipende da quel che si dice in giro, dall'opinione diffusa, dall'autorità che l'ha enunciata per prima, dagli effetti retorici o sofistici che lavorano sulla mozione delle passioni e degli effetti. E allora bisogna fare questa prova. Il filosofo non sa, mette alla prova il sapere che c'è in ciascuno di noi, in nuce. L'immagine di Platone è molto bella: ciascuno di noi possiede la verità, ma questa verità è come la statua di Glauco, che a furia di essere nel mare è piena di incrostazioni, di conchiglie, di erbe. Bisogna tirarla fuori, ripulirla in modo che appaia la verità. Così le opinioni degli uomini sono piene di incrostazioni, di modi di dire, di ovvietà diffuse, di idee propagate oppure accolte perché l'ha detto il Papa, perché l'ha detto la televisione, perché l'ha detto. Ecco, questa è la mentalità intorno a cui la filosofia punta il dito: superamento dell'ovvio, messa alla prova degli argomenti, affinché si produca un argomento che stia in piedi da sé. In greco questa parola stare in piedi da sé si dice episteme, istemi è ciò che sta, epi, su di sé, non perché l'ha detto qualcuno, non perché in più la pensano così, non perché qualcuno mi ha seduto con i suoi effetti, ma perché l'argomento sta in piedi da solo. Il compito della filosofia è quello di mettere alla prova gli argomenti intorno a cui e con cui noi siamo persuasi e di cui discutiamo. Questo è il compito della filosofia. La filosofia non sa, mette alla prova il sapere che è in ciascuno di noi. Quindi una grande fiducia nell'uomo come depositario della verità è messa alla prova della sua capacità di argomentare e insegnare come si argomenta. Bene, Socrate, che non sa niente, dice però di una cosa ho episteme, ho un sapere ben fondato, e questa cosa sono le cose d'amore. Alla domanda chi te le ha insegnate le cose d'amore, so che ti risponde una donna, il che anche questo ci deve far riflettere, perché la filosofia è nata come comunità di uomini che si trovavano tra loro. Donne non ce n'erano nell'ambito della filosofia e dei cenacoli filosofici, da giunta uomini che avevano anche rapporti erotici tra di loro, con esclusione del mondo femminile. E perché allora delle cose d'amore, l'insegnamento intorno alle cose d'amore viene dalla donna? Qui proviamo a forzare un po' il discorso e pensare che forse la donna ha una parentela con la parte folle di ciascuno di noi, che la rende idonea a farsi interprete e dicente di questa parte folle. Le donne hanno una parentela con la follia, con questo non voglio offendere le donne, vorrei che loro assumessero questa loro parentela, affinità, capacità di relazione come un valore. E cosa ti ha insegnato quella donna? Mi ha insegnato che amore è figlio di penia e di poros. Raccontava che in una festa che si celebrava nell'Olimpo in occasione del compleanno di Afrodite, una donna, Penia, una stracciona, si affrancò ai bordi del tavolo, come accadeva spesso, per raccogliere gli avanzi del pranzo. E accanto a lui c'era questo Poros, un dio che compare solo in questa circostanza, un dio minore, che si accoppia con questa stracciona, Penia, e da questo accoppiamento nasce Eros. Questa genealogia l'abbiamo solo in Platone, perché la mitologia greca prevedeva come genitori di Eros Afrodite e Ares, la divinità della sessualità e dell'aggressività, della guerra. Il che non è neanche sbagliato, Freud infatti sta alla mitologia greca e assume Afrodite, sessualità, Ares, distruttività, come le pulsioni fondamentali dell'inconscio. Il quale inconscio, attenzione bene, non è poi così sconosciuto. Nell'inconscio ci sono i rappresentanti della specie, perché ciascuno di noi ha una doppia soggettività, una che dice io, con la quale conduciamo mediamente la nostra vita, e un'altra soggettività che ci prevede come funzionari della specie, la quale ci fornisce di sessualità per la procreazione e di aggressività per la difesa della prole. Di questa seconda soggettività non teniamo mai conto, per cui la specie si fornisce di sessualità e di aggressività nell'epoca della giovinezza, poi ci fa calare progressivamente sia la sessualità sia l'aggressività. Quando si dice che i vecchi sono saggi non è vero, e che avendo estinto le loro passioni sono miti, e si sta già ripetendo con questo. Le donne sono più partecipi di questa doppia soggettività, perché la dimensione della specie in loro è decisamente più presente, più forte di quanto non sia presente nel maschio. Il maschio dice io dall'inizio alla fine della sua vita, e quando gli capita di morire la morte gli appare come un assurdo rispetto ai suoi progetti, ai suoi desideri, alle sue reazioni. La donna invece, per via di questa parentela con quell'altra soggettività che è quella di essere funzionale della specie, ha una maggior saggezza, sa che i progetti dell'io sono illusori per poter vivere, sa che fondamentalmente a regolare la nostra vita è quell'altra soggettività ben più potente di quella egoica. E questo a partire dalla sua biologia, già nell'adolescenza, quando una ragazzina si specchia per trovare la sua identità, la sua bellezza, la sua forma, le modalità della sua relazione, con il primo ciclo mestruale sente che il suo corpo va per un'altra economia, che non è propriamente quella egoica, e questo sigillo gli rimane per tutta la vita, per cui il due è la struttura fondante, la dimensione femminile, mentre la dimensione maschile è miseramente contenuta nell'uno che dice io. Due non vuol dire uno più uno, ma vuol dire l'uno e l'altro. E il due allora è costitutivo dell'elemento femminile, perché sia che la donna generi o non generi, il suo corpo è per due, la sua psiche è per due. Potremmo dire che l'elemento fondante femminile è la relazione. Se vogliamo parlare di comunità dobbiamo partire dal femminile, perché è costitutivo della donna la relazione, la quale cava la sua identità dalla relazione, mentre l'uomo è un'identità che instaura la relazione. Non è il costitutivo la relazione nella dimensione maschile. Ma torniamo alla genealogia di Socrate. Socrate cambia i genitori ad Eros, di Platone, scusate, cambia i genitori di Eros e dice che Eros è figlio di ipemia, povertà, mancanza. E quindi amore è istituito nella mancanza. L'amore non è possesso dell'altro, l'amore è mancanza dell'altro. Amore si colloca in quella distanza che c'è tra il desiderio e la sua soddisfazione. E più questa distanza è ampia, più nasce psiche, la quale già nella mitologia Omera, questo è scritto? Devo alzare la voce? Allora, più questa distanza è ampia tra desiderio e la sua soddisfazione, più nasce psiche. Già la mitologia greca aveva connesso psiche con Eros, perché la psiche non è un evento razionale, è un evento erotico. La psiche si alimenta di Eros, ed Eros si alimenta di mancanza. Per cui avvicinare il desiderio alla sua soddisfazione, abolire questo spazio, significa creare dei soggetti non psichici, che non hanno psiche. Quando riempiamo di giocattoli i bambini, di giocattoli che neppure hanno desiderato, gli uccidiamo il desiderio. Quando rendiamo la sessualità diffusa, praticabile, riduciamo quello spazio che si chiama idealizzazione, immaginazione, creazione di un linguaggio simbolico. Se oggi un ragazzo, dopo due volte che esce con una ragazza, ci finisce a letto, è diversa questa situazione, sono contento per lui naturalmente, ma è diversa la situazione rispetto ai nostri tempi in cui tra il desiderio e la soddisfazione c'era un intervallo infinito, il che ti consentiva di immaginare, quindi sviluppare l'immaginazione, di idealizzare, di creare un linguaggio simbolico. C'erano i telefoni attaccati nel mezzo della casa in modo che tutti sentivano, dovevi creare un linguaggio incomprensibile in più. Ideali, creati. Giovanni Gentile, in un passo della teoria generale dello spirito come atto puro, dice chiaramente, io sono d'accordo con lui, che noi non amiamo quello che troviamo, amiamo quello che creiamo. Amore è creazione, non è che si trova l'amore, si crea, lo si inventa, lo si idealizza. Ecco, io penso che la facilitazione dell'evento sessuale oggi come oggi sia una modalità di ridurre fino a sopprimere il desiderio. E noi sappiamo che il desiderio è la molla della vita, da Platone a Deleuze sappiamo che il desiderio è potenzialmente rivoluzionario, per cui uccidere il desiderio e creare una società quieta, apatica, al limite annoiata. Bisogna stare attenti all'estinzione del desiderio. E Platone dicendoci che amore è figlio di penia, tiene in piedi questa struttura della mancanza. Poros, chissà che cosa vuol dire, poros, alcuni l'hanno tradotto per contrapposizione penia con la parola acquisto. Poros vuol dire anche via, se andate in Grecia ancora oggi vedete che invece di via, tal dei tali, c'è poros. È la via d'uscita del desiderio, ma quando il desiderio è soddisfatto, lì amore finisce. Questa dimensione della fine non deve essere intesa come una dimensione deprimente, perché noi occidentali, essendo cresciuti in una cultura cristiana, la quale ha garantito agli uomini l'immortalità, abbiamo una visione ottimistica del futuro. Una dimensione ottimistica del futuro che ci fa vedere come pessimismo la condizione dell'uomo, qualora venga descritta senza speranza. I greci, che erano persone serie, sapevano che gli uomini erano mortali, sapevano che le loro espressioni erano finite, sapevano che quando la felicità ti prende, espandi il più possibile la tua vita e quando la morte si avvicina in quella forma che tutti conosciamo che è il dolore, quello lo reggi e lo sostieni, senza drammatizzazione. Ma la dimensione della finitezza è fondamentale, quindi il greco non è pessimista. Il greco descrive bene la situazione umana, che è una dimensione tragica. I cristiani non vogliono vedere la tragedia, perché vogliono vedere la speranza. Questo è stato un elemento molto propulsivo nella nostra cultura, perché tutte, anche le funzioni laicizzate del cristianesimo, sono profondamente alimentate dal cristianesimo. E quando Papa Ratzinger chiede che si riconoscono le radici cristiane dell'Occidente, non volevo parlare mai di Ratzinger. Quando Papa Ratzinger chiede di riconoscere le radici cristiane dell'Occidente, io chiederei molto di più, perché secondo me l'Occidente non ha solo le radici cristiane, ha anche l'albero, il tronco, le foglie, i frutti, tutto è cristiano in Occidente, perché tutto è ottimistico in Occidente. Anche le forme laicizzate del cristianesimo, come la scienza, pensano in modo cristiano. Il cristianesimo pensa che il passato sia male, peccato originale, il presente sia redenzione, il futuro sia salvezza. Ma anche la scienza pensa allo stesso modo, il passato è ignoranza, il futuro è ricerca, il presente è ricerca, il futuro è progresso. Ma anche il marxismo è profondamente cristiano, pensa che il passato sia ingiustizia, il presente è rivoluzione, il futuro è giustizia sulla terra. Anche la psicanalisi è profondamente cristiana, pensa che i traumi siano nel passato dell'infanzia, il presente è analisi, il futuro è guarigione, tutto è cristiano in Occidente. Solo che Nietzsche ci avverte che Dio è morto. E cosa vuol dire Dio è morto? Non si tratta di decidere se Dio c'è o Dio non c'è, si tratta di vedere se il mondo accade come se Dio fosse. Nel Medioevo, se l'arte era arte sacra, la letteratura è l'inferno, purgatorio e paradiso, se persino la donna angelo, Dio c'è, perché se io tolgo la parola Dio non capisco più niente di quel mondo. Ma se io tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo, lo capisco ancora? Risposta sì. Non lo capirei più se togliessi la parola denaro, se togliessi la parola tecnica. Ma allora, se Dio è morto, tutto questo ottimismo che ha animato la nostra cultura e forse l'ha fatto prevalere rispetto ad altre culture è finita. Forse bisogna ritornare alla riflessione greca, dove non c'era questa speranza ultraterrena, non c'era questo ottimismo, c'era questa concezione, questa dimensione tragica, per cui quando si parla dell'erotica greca in forma pessimistica non è pessimismo, è sguardo sulla condizione dell'uomo che non è al centro dell'universo. Platone dice, ricordati il piccolo uomo, che questo universo non è stato fatto per te, al contrario della lettura del Genesi, della tradizione giudaico-cristiana, dove si dice l'uomo dominerai sui pesci dei mari, sui volatili del cielo, sugli animali della terra. No, il greco dice questo universo non è stato creato per te, tu sei giusto se ti aggiusti all'universo armonia, ecco qua la dimensione greca, la vera antitesi del cristianesimo. E guai a coloro che presentano la filosofia greca come l'antecedente del cristianesimo, perché o non hanno capito niente della grecità o non hanno capito niente del cristianesimo. Bene, torniamo al nostro Platone. Platone ritiene che amore viva di questa distanza tra il desiderio e la sua soddisfazione, vive della carenza, amore, vive della carenza. E come si perviene alla soddisfazione? Eros si estingue, perché Eros è tensione, Eros è ricerca, Eros è filosofo, dice Platone, perché anche la filosofia vive della mancanza della verità, non del possesso della verità, e perciò è idonea a produrre ricerca, mentre la verità posseduta produce solo dottrina. E qual è la funzione di Eros? Qual è la funzione di Eros? Dice Platone, la funzione di Eros è quella di, dice due parole greche, ermeneuon kai diapermeuon. Eros è colui che traduce, diapermeuon, agli dèi le parole degli uomini e agli uomini le parole degli dèi. Ermeneuon interpreta il linguaggio degli dèi per renderlo accessibile agli uomini e il linguaggio degli uomini per renderli accessibili agli dèi. Se noi ci portiamo da questo scenario cosmico dove il gioco è tra uomini e dei, nel linguaggio a noi più consueto, che è quello del cascame della cosmologia greca che si chiama psicologia, diciamo che amore è ciò che consente alla nostra parte razionale di entrare in relazione con la nostra parte folle e alla parte folle di entrare in relazione con la nostra parte razionale. Questa è la funzione di Eros, metaxu, tsnetu, kai, atsanatu, intermediario tra il mondo dei mortali e degli immortali. Intermediario, se il mondo degli immortali, degli dèi è il mondo della follia, come abbiamo detto all'inizio, è l'intermediario tra la nostra parte razionale e la nostra parte folle. E qui però, se le cose stanno in questa maniera, dobbiamo rivisualizzare tutte le nostre interpretazioni d'amore. Noi pensiamo che amore sia un rapporto a due, io e te. No, il rapporto d'amore è un rapporto di me con me grazie a te. Cioè, grazie a te che rifletti la mia follia, io posso accedere alla mia follia. L'altro è solo un intermediario, un mediatore, qualcuno che ci accompagna. Non si va all'inferno da solo, anche da soli, anche Dante ci va con Virgilio, bisogna sempre essere accompagnati in questi scenari che fuoriescono dalla dimensione razionale. E noi non ci innamoriamo di chiunque, ma ci innamoriamo solamente di coloro che riflettono la qualità della nostra configurazione folle. Costui o costei ci fa impazzire. Perché impazzire? Perché ci riflette proprio la nostra pazzia. Allora, che cosa succede? E qui nasce anche la dimensione del pudore, che non è una faccenda di vesti e sottovesti. Il pudore è che io mi concedo, mi spoglio, metaforicamente mi disarmo dalla mia dimensione razionale con te e non con chiunque, perché tu rifletti, mi riproduci, mi fai vedere, nei tuoi occhi io vedo, chi propriamente sono, e noi siamo fondamentalmente la configurazione della nostra parte folle, perché abbiamo detto all'inizio che la parte razionale è ciò che ci accomuna e non ci distingue. Ci produciamo nella parte razionale ogni giorno, ma è la dimensione folle il nostro costitutivo. E grazie a te io entro in questa relazione con me. Non faccio l'amore con chiunque, ma con chi riflette la mia dimensione folle, di cui mi innamoro. E naturalmente devo avere qualcuno che mi conceda questo passaggio, devo avere quel rapporto fiduciario, perché entrare nella nostra dimensione folle non c'è niente che ci garantisca che non si possa anche uscire. Jung opportunamente avvertiva i suoi allievi, badate che anche se capite tutto, non tutte le porte vanno aperte, perché ci sono delle porte entrate nelle quali non si esce più. Ecco, erotica è questa dimensione di conoscenza di sé, grazie all'altro. La cosa è reciproca, per cui nessuno strumentalizza nessuno. Ma il rapporto non è duale, il rapporto è di me con me. Assumiamo tragicamente anche quella bella frase di Leibniz, siamo monadi, la solitudine forse è lo statuto di fondo della nostra costituzione umana, e l'altro è il mediatore che ci consente di conoscere l'altra parte di noi stessi, su cui non abbiamo potere. Non disponiamo dell'erotica come disponiamo della vista, dell'udito, della parola, del pensiero, del linguaggio. L'erotica ci possiede. Socrate dice che in condizione erotica la condizione è di katakokè, è di possessione. Per questo noi parliamo di passioni. La passione non è ciò che io compio, o ciò che io governo, la passione è ciò che io patisco. Trovare una passione per qualcuno significa che questo qualcuno ci governa, ci conduce. Patiamo qualcuno in una dimensione di passione, non siamo padroni di noi stessi. Quindi ci vuole il collasso dell'io per entrare in una condizione d'amore, ci vuole quello stato di atopia. Bisogna dislocarci dal luogo della ragione e concederci. Perché c'è del turbamento nelle cose d'amore? Perché c'è della titubanza? Perché c'è del diniego? Perché c'è della paura? Perché bisogna abbandonare gli ormeggi dell'io per entrare in una condizione d'amore. Bisogna abbandonare le regioni della razionalità, del governo di sé. E chi fa l'amore sorvegliandosi con la sua parte razionale compie atti sessuali, ma l'amore richiede proprio il congedo dall'io, la capacità di abbandonarlo e di riprenderlo grazie all'altro. Abbandonarlo e riprenderlo. E dice sempre Socrate che ogni volta che entriamo in un accadimento d'amore, noi diciamo più banalmente in una storia d'amore, perché la chiamiamo storia? Perché la storia è un tempo fornito di un senso, che non è il senso quotidiano che accompagna la successione dei giorni. In una storia d'amore è un senso qualificato, è un altro senso, è un altro tempo. E quando usciamo da una storia d'amore, che sia andata bene o che sia andata male, non è interessante l'esito finale. Quello che è interessante è che si compie quell'operazione che Socrate segnala come maieusis. Che significa? Lui dice, io faccio lo stesso lavoro di mia madre era una allevatrice, aiutava le partorienti a generare, e io faccio lo stesso con voi, discepoli miei, vi aiuto a generare la verità che avete dentro di voi, incrostata come il glauco nel fondo del mare. Un'altra volta. Bene, e allora questa operazione di maieusis che cosa significa? Che quando noi siamo entrati in una storia d'amore e ne usciamo con un io altro rispetto a quello con cui eravamo entrati. Non siamo più gli stessi. Abbiamo avuto contatto con l'altra parte di noi stessi che ci ha modificato. Ci siamo generati. E sotto questo profilo potremmo dire che ogni storia d'amore ci rigenera, qual comunque sia il suo esito sul piano pratico ed esistenziale. perché l'entrare nella nostra follia, grazie all'altro che ce la riflette, fa sì che quando si esce non si è più quelli di prima, siamo rigenerati, abbiamo generato un io diverso. Amore è sempre generativo e forse noi possiamo continuare a vivere finché siamo in grado di amare, di entrare grazie all'altro in questa parte generativa di noi che Platone chiama follia divina. Non c'è rapporto tra uomini e dei, non c'è rapporto immediato tra la nostra parte razionale e la nostra parte folle, non c'è comunicazione, non c'è omilia, non c'è omilia, per cui è necessaria la mediazione dell'altro. Questa figura dell'altro è una figura molto importante nel mondo greco, a differenza del mondo cristiano. Noi cristiani chiamiamo la persona persona, ma mi diceva un teologo greco che sì, certo, voi, per voi persona vuol dire maschera, la maschera che gli attori assumevano durante la recitazione per incarnare il personaggio e ampliare la voce. Però persona vuol dire per sé uno. Cristiani sono individualisti. L'individualismo è un effetto cristiano. Se la cosa più importante è salvare l'anima, è chiaro che l'individuo assume la dominanza. La comunità viene dopo. Il mondo cristiano chiede alla società e allo Stato di ridurre il male che si dovesse opporre alla salvezza dell'anima, quindi la comunità è funzionale alla salvezza dell'individuo, per sé uno. Ecco perché ci concepiamo come individui che hanno relazione con gli altri, ma innanzitutto come individui. In greco persona si dice prosopos. Ora opsomai, vedo chi è la persona, è colui che vedo di fronte a me. Non per sé uno, ma l'altro che sta di fronte a me, questa è persona. Quindi la struttura della relazione fonda la persona, non la struttura dell'individuo. Queste cose vanno dette con estrema chiarezza, non possiamo sperare di fare comunità a partire da premesse individualistiche. E le premesse individualistiche non sono eventi egoistici, sono eventi cristiani. Sono eventi cristiani. Bisogna cominciare a partire dalla relazione, dal due, l'uno e l'altro, che per il greco era costitutivo, era la regola. L'uomo, quando Aristotele dice l'uomo è animale sociale, vuol dire che la socialità, la relazione è il fondamento dell'uomo, non l'individuo. L'individuo è la perversione della relazione. Partire dall'individuo non consente di costruire alcuna comunità. E naturalmente nelle cose d'amore questo viene più a maggior ragione accentuato, perché l'amore non muove solo le parti razionali e relazionali, l'amore muove tutte le parti emozionali, sentimentali, esistenziali, fino alla disperazione e al suicidio. E quindi partire dall'altro, nelle cose d'amore, l'altro è visto come altro, è mantenuto come altro o diventa la proprietà di qualcuno. Quando ricevo i biglietti che mi dicono è invitato lei e la sua signora, questi aggettivi possessivi, che sono l'ultimo residuato dell'individualismo, di cui l'altro è semplicemente un appendice del mio possesso. Perché gli uomini un tempo erano l'uno e l'altro, dice Platone, l'uno e l'altro, accostati, uniti, rotondi, periferoi, dice lui, due teste, quattro gambe, quattro braccia, rotolavano e generavano, fecondando la terra. Poi gli dèi presero invidia della potenza degli uomini, come al solito, presero invidia della potenza degli uomini e Zeus li tagliò in due. Per cui oggi ciascuno di noi non è un uomo, ma è il simbolo di un uomo. Quando diciamo, usiamo le parole, non possiamo solo tradurle nella nostra lingua. Ormai la nostra lingua è una lingua tutta che ha le sue basi culturali per cui non riesce a pensare più in modo greco. La parola simbolo non vuol dire quello che dicono gli psicanalisti, per cui se io sogno un campanile, ho sognato un fallo, ho sognato una caverna, ho sognato un contenitore materno, non vuol dire neanche quello che dice la semiotica, per cui una bandiera, il tricolore è il simbolo dell'Italia, non è il simbolo dell'Italia, è il segno dell'Italia. Tra significante e significato c'è un'univocità. La parola simbolo in greco vuol dire mettere assieme, symballing, balling vuol dire gettare, sym, insieme, come diaballing vuol dire separare, gettare lontano. Il diavolo è diavolo perché è massimamente lontano da Dio. Ecco, teniamole presente, proballing, da cui problema, è gettare avanti una soluzione di fronte a una difficoltà, di fronte a una cosa. Symballing è mettere assieme, ciascuno di noi non è più un uomo, ma è il simbolo di un uomo, qualcosa che raggiunge se stesso solo con l'altro. Ecaston nun un emun anthropu symbolon, ciascuno di noi è il simbolo di un uomo, è la metà che cerca l'altra metà. Il simbolo in greco era una procedura, quando due famiglie, due amici si separavano, andavano ciascuno per la sua strada, spezzavano un piatto, una scodella e ciascuno portava questo coccio con sé. Quando si ritrovavano, congiungevano questi cocci e se si formava l'antica unità, se si ricomponeva la forma, loro riconoscevano l'antica amicizia che poteva essere la loro, quella dei loro padri, se era passato tanto tempo. Ciascuno di questo coccio è il simbolo di un'unità separata, infranta, che messa insieme fa riconoscere un'antica amicizia, un'antica relazione. Ciascuno di noi è il simbolo di un uomo che cerca l'altra parte, che cerca l'altra parte di sé. E quest'altra parte non la trovi solo col linguaggio. Platone ci ha ricordato prima che l'amore oltrepassa le configurazioni linguistiche. Gli amanti hanno cose da dire che non riescono a dire. E allora quando c'è il collasso linguistico subentra il corpo, la sessualità. La sessualità è la ricomposizione dell'uomo. Due corpi che fanno l'amore ricompongono l'antica unità. E questi due corpi che fanno l'amore, che ricompongono l'antica unità, sono il tentativo, la memoria di questa antica unità, il tentativo di ricomporla. E naturalmente, siccome l'uomo è un essere finito, anche la sconfitta di questa possibile ricomposizione. Ecco, se noi teniamo presente l'erotica come ce la descrive Platone, arriviamo al fondo di noi stessi ed evitiamo di smarrirci in tutte le romanticherie di cui sono composti in Occidente i libri intorno alle cose, l'amore. Qui ci fermiamo.